9.50, sempre sintonizzati e sintonizzate su Radio Blackout, come avevamo annunciato poco fa, prima di questa pausa musicale in cui ci siamo ascoltati Yamalaki di Carlo Fausi, Touch Smokeaholic per Baltunam, una casa di produzione discografica palestinese. Siamo adesso in collegamento con Marco Magnano. Marco Magnano è giornalista e corrispondente dal Medio Oriente, per molto tempo a Beirut, adesso lo sentiamo da Damasco. Buongiorno Marco, ci senti?
È sempre un piacere.
Ciao, buongiorno anche a te, un piacere anche per noi. Noi ti vorremmo chiedere innanzitutto di fare un po' il punto sulla situazione che si sta vivendo in questo momento in Medio Oriente in generale, con un focus sul Libano. Sappiamo che stanotte, ieri pomeriggio per meglio dire, sono arrivati degli ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano per l'intera zona sud di Beirut. Parliamo di un'area con circa 700.000 abitanti, se non ci sbagliamo. La richiesta dell'esercito israeliano è che tutti questi abitanti sfollino per permettere dei bombardamenti a tappeto. Stamattina il ministro israeliano Smotrich ha annunciato che il sud di Beirut presto sarà uguale a Khan Yunis, la città Gazawi completamente rasa al suolo. Noi ti chiediamo un aggiornamento sul clima che si respira in questo momento in Medio Oriente e in particolar modo in Libano.
Sì, certo. Allora partiamo proprio dalle ultime dichiarazioni che hai citato, quelle di Bezalel Smotrich, ministro delle finanze israeliano, perché sono dichiarazioni come ne abbiamo già sentite molte da parte sua. Poi ogni volta tendiamo ad avere un po' la memoria corta, anche perché delle dichiarazioni di Smotrich, direi anche giustamente, ci fidiamo poco, nel senso che parliamo di un ministro apertamente fascista, usiamo pure questa categoria, all'interno dell'esecutivo israeliano, che è già un esecutivo di estrema destra, e che più di una volta ha parlato in questo modo del sud del Libano. Ora, mettendo brevemente da parte queste dichiarazioni, andiamo in cronaca, poi torniamo su queste dichiarazioni, perché ieri, lo dicevi correttamente, sono stati emanati questi ordini di evacuazione per la periferia sud di Beirut. Dovremmo anche questi chiamarli con il loro nome, ovvero non sono ordini di evacuazione, sono di fatto spostamenti forzati di persone, perché c'è una componente di caos all'interno di tutto questo. Un ordine di evacuazione dovrebbe essere qualcosa di assistito, in questo caso invece si dice alle persone: spostatevi perché vi bombarderemo in testa, e quindi generando panico, caos, e tra l'altro sapendo benissimo, perché lo sa chiunque conosca minimamente Beirut, che prima di tutto si spostano delle persone in un'area in cui è difficilissimo spostarsi per la geografia del territorio che è schiacciato dalle case, schiacciato dalle auto, quindi spostarsi da fuori da questo quartiere richiede ore, e in più spostandosi verso zone in cui la popolazione sciita non è particolarmente ben accetta, e quindi costringendoli a chiedere ospitalità oppure dormire in strada, cioè tutti aspetti estremamente problematici. Lo scopo prevalente è più di tutto quello di appunto creare panico, creare caos. 6 ore dopo, quindi un tempo molto lungo, dopo questi ordini di evacuazione sono arrivati 11 bombardamenti aerei su Beirut. Non è la fine della questione, perché ci riporta con la mente un po' indietro alla fine del 2024, con una differenza fondamentale. All'epoca, quando Israele intensificò i bombardamenti a fine novembre 2024, pensiamo dal 24 al 26 di novembre, si parlava molto di un imminente accordo per un cessate il fuoco, una tregua, chiamiamola come vogliamo. Oggi di tutto questo non si parla minimamente, non c'è una strada diplomatica, al punto che ieri il primo ministro libanese e il presidente libanese si sono rivolti a Emmanuel Macron, presidente francese, chiedendogli di fare l'intermediario con il governo israeliano per evitare di colpire la banlieue sud di Beirut, cosa che non ha avuto successo. Quale sia lo scopo di questi bombardamenti? Appunto, uno è creare panico, l'altro, dice Israele, è quello di uccidere il leader di Hezbollah e i leader iraniani in territorio libanese. Non c'è una chiara immagine di cosa possa esserci dopo, cioè c'è uno scopo politico per Beirut? Difficilissimo dirlo. C'è invece uno scopo politico dichiarato molto chiaro per il sud del Libano. Ed è qui che dico, le parole di Smotrich sono in parziale contraddizione rispetto a quelle di altri esponenti del governo israeliano. Penso per esempio a Avichai Adraim, il portavoce dell'esercito israeliano, che dicono il sud deve diventare una zona cuscinetto, ovvero un'area sotto il controllo militare israeliano, ma non sotto la sovranità territoriale israeliana. Questo per il momento è un po' il disegno. In tutto questo viene fuori chiaramente quanto le cose sono cambiate rispetto al 2024, particolarmente nel senso dell'isolamento politico di Hezbollah, che oggi è un attore che continua a condurre attacchi, ma non sembra avere delle linee logistiche abbastanza forti per poter reggere a grande intensità. Perché? Perché nel frattempo la Siria ha cambiato regime a fine 2024, l'Iran è in questo momento direttamente sotto attacco. Ed ecco che qui arriviamo quindi all'altro scenario in continua evoluzione in questo quadro, che è l'offensiva israeliana e statunitense sull'Iran. Un'offensiva che continua per il momento con lanci missilistici, con dichiarazioni roboanti di Trump che dice voglio avere un ruolo nella scelta della prossima guida suprema dell'Iran, e continua a dire ormai abbiamo la supremazia aerea, territoriale, navale, elenchi molto lunghi, ma anche qui manca completamente l'idea di un outcome politico. Qual è l'intenzione? Perché all'inizio sembrava quella di direttamente un regime change, poi si è capito che non può succedere, allora di decapitare la leadership iraniana. Questo è stato fatto, ma chiaramente è una leadership molto più solida, poniamo in confronto rispetto a quella venezuelana. Eppure in Venezuela, comunque, decapitato Maduro, è stato installato al suo posto la vicepresidente, quindi anche lì parliamo di transizioni estremamente parziali. Ma ancora di più c'è la sensazione che tutto questo venga non guidato da Washington, ma venga guidato da Tel Aviv, quindi da Israele. Che cosa voglia Israele direttamente nell'attaccare l'Iran? Beh, anche qui molto difficile capirlo. Si parla sempre con sempre più insistenza della grande Israele, quindi della creazione di questa entità che occupa il Libano, che occupa tre quarti della Siria, un pezzo dell'Arabia Saudita, un pezzo di Egitto. Ecco, se quella è l'intenzione, tutto si tiene, ma sarebbe un po' semplicistico, perché si tratterebbe di fare i conti senza tutti gli attori locali. Attori locali che per il momento stanno tutti voltando le spalle all'Iran e fanno capire quanto siamo forse nel momento di massima potenza possibile da parte di Israele, politicamente, e Stati Uniti militarmente nella regione. Secondo alcuni commentatori di Middle East Eye, da qui in poi sarà tutta una discesa. Difficile naturalmente poterlo prevedere.
Grazie Marco, un aggiornamento molto puntuale su quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente. Su questo ti chiediamo se puoi un po' approfondire quello che avevi detto poco fa il Libano riguardo, diciamo, allo stato di isolamento di Hezbollah. Insomma, ci sembra noi che nella regione i gruppi storicamente alleati di Teheran siano già piuttosto scossi dalla guerra degli ultimi anni, in cui avevano sostenuto attivamente la resistenza palestinese. Ci sono state anche voci che si sono levate in Libano, anche, diciamo, da campi abbastanza vicini al movimento sciita, in particolar modo dai rappresentanti di Amal, che è un movimento storicamente alleato di Hezbollah, che criticano la scelta di Hezbollah di intervenire in questo conflitto al fianco dell'Iran. Quanto è in questo momento indebolita Hezbollah e quanto si sta giocando una partita esistenziale contro Israele? Tu l'hai detto bene prima, sembra che appunto il piano del governo israeliano, della leadership israeliana, sia quello di chiudere definitivamente i conti con l'asse della resistenza filo iraniano nella regione, anche se questo significa non avere nessun tipo di uscita politica, ma semplicemente una schiacciante vittoria militare.
Sì, il problema però è che questa schiacciante vittoria militare gioco forza e parziale, o meglio, con le forze a disposizione di Israele in questo momento, parlo anche di forze in termini di volontà politica, pensare davvero di cancellare Hezbollah significa, parlo di Hezbollah nello specifico perché è lo scenario più caldo in questo momento, significa andarsi a impegnare in un'invasione via terra vera e propria. Quella che per il momento sta avvenendo è una rioccupazione per la seconda volta in 2 anni di territori nella fascia dei primi 15, 20, 25 chilometri dal confine tra Israele e Libano. Ma non di più, combattere sul territorio di Hezbollah significa andarsi a infilare in territori collinari, territori rocciosi, territori che sono soltanto parzialmente conosciuti e dove le forze di guerriglia tendono a combattere molto meglio. L'abbiamo visto anche con Hamas a Gaza, territorio, se vogliamo, un po' più facile da invadere, adesso permettetemi il termine, perché comunque più limitato territorialmente. Per il sud del Libano è tutto molto più complesso. E allora, a che punto si può dire di aver risolto i conti con Hezbollah? Quando Hezbollah deciderà di non essere più un movimento militare, ma soltanto un partito politico? Beh, potrebbe essere, ma probabilmente non rassicurerebbe abbastanza, tra molte virgolette, Israele. Quindi ancora una volta è un imbuto senza uscita che ci dice prevalentemente una cosa, cioè ci dice che Israele, per esistere, più che un allargamento territoriale, che è un po' la solita narrazione da parte di una componente, della componente sionista della politica israeliana, ha bisogno di conflitti continui per alimentare una macchina che comunque è fatta di accerchiamento, è fatta di servizio militare, di industria bellica, di sostegno militare da parte degli Stati Uniti. Senza conflitti tutto questo potrebbe venire meno e potrebbe anche mettere in dubbio una leadership sempre più di destra che in questo momento invece si alimenta proprio attraverso il conflitto. Quindi qualche dubbio viene sul fatto che veramente si vogliono risolvere i conti con tutte queste forze di opposizione, perché altrimenti cesserebbe in qualche modo il mandato esistenziale di questa estrema destra israeliana. E questo quindi ci porta verso una stabilizzazione della regione in un senso o nell'altro, che è praticamente fuori dall'orizzonte.
Sì, non solo, tu giustamente parli di stabilizzazione proprio del progetto politico di estrema destra israeliano, ricordiamo che insomma anche le sorti diversi esponenti del governo israeliano, primo tra tutti il primo ministro Netanyahu, le sorti politiche e anche diciamo esistenziali sono legate alla perpetuazione del conflitto, perché esatto. Netanyahu si sta trovando sotto processo ed è proprio di ieri la notizia che il presidente Trump ha chiesto al presidente israeliano Herzog di emettere una grazia definitiva per Netanyahu, perché testuali parole, non vuole che Bibi venga in questo momento impensierito da nient'altro che non sia la guerra in Iran. In ultima battuta, Marco, sentiamo insomma in sottofondo il rumore di Damasco, ti chiediamo com'è la situazione in Siria, sembra che insomma dopo il regime change della fine del 2024 la Siria rimanga fuori da un po' fuori almeno dallo scacchiere regionale che in questo momento è in fiamme dal Kuwait all'Iraq, mentre appunto la nuova leadership siriana sembra tenere le distanze da il conflitto in corso.
Certo, è un posizionamento quello del governo siriano che è dovuto principalmente alla propria estrema debolezza, perché se guardiamo ai fatti sul terreno, questo paese dovrebbe essere fortemente in conflitto con Israele, altro non fosse perché Israele occupa dal dicembre 2024 nuove aree del territorio siriano, praticamente l'interezza del governatorato di Quneitra, che è l'estensione delle alture del Golan, occupa il monte Hermon, che sta al confine tra la Palestina occupata, il Libano e la Siria, ed è un luogo di grande valore strategico, a esattamente 28-29 chilometri da Damasco, eppure la leadership siriana in tutti i modi ribadisce di non volere assolutamente un conflitto con Israele, semplicemente perché non potrebbe supportarlo in alcun modo dal punto di vista militare e non ha nemmeno un supporto militare e politico in questo momento sufficiente per potersi opporre. Anche perché, certo, gli Stati Uniti oggi sono formalmente un alleato della Siria, ma è difficile pensare che possano armarsi contro il loro principale alleato regionale, ovvero Israele. Questo fa sì che in questo momento la Siria sia paradossalmente forse il luogo più tranquillo dell'intera regione medio orientale. Si sentono la sera esplosioni, ma sono missili iraniani abbattuti nel sud della Siria. E detto questo, ci sono state finora 8 vittime di questo conflitto in Siria, che sono famiglie nel sud colpite dai detriti di un missile abbattuto. Quindi nessun attacco diretto, nessun coinvolgimento diretto, e addirittura spostandosi da Damasco, spostandosi dal sud, questo conflitto è come se non esistesse. L'aeroporto di Aleppo è uno dei pochissimi aeroporti aperti in questo momento nella regione, insieme a quello di Beirut. Dirige un certo traffico verso il Mediterraneo orientale e verso la Turchia. Insomma, è una fase in cui la Siria riesce a tenersi fuori. Certo, la domanda è per quanto, perché bisogna anche vedere quanto il padrino politico di questo attuale governo siriano, ovvero la Turchia, riuscirà e continuerà a volere una neutralità rispetto a questo conflitto. Ci sono diversi tasselli che si stanno muovendo, compreso quello della richiesta di Trump ai curdi iraniani e iracheni in particolare di intervenire contro l'Iran. Questo potrebbe rappresentare effettivamente una scintilla, ma per il momento siamo soltanto nel dominio del forse e non del quando, e quindi si continua a monitorare, ma è difficile capire quanto effettivamente possiamo andare in quella direzione.
Da Damasco, Marco Magnano, grazie mille Marco, noi ci risentiamo presto.
A presto, assolutamente.
Ciao, buona giornata.
Altrettanto.